Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi vogliamo ricordare un anniversario perché proprio 25 anni fa, nella notte tra il 29 agosto e il 30 d'agosto del 1982, si è spenta forse la stella più luminosa del firmamento cinematografico, cioè Ingrid Bergman. Vogliamo ricordarla oggi parlandone con sua figlia Ingrid Rossellini, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque Ingrid, tu ricordi quando è stata la prima volta che hai visto tua madre sullo schermo e che impressione ne hai avuto?
Forse l'unica la volta, credo che sarà stata la prima volta, perché eravamo piccolissimi, e poi fu un tale trauma che non posso dimenticarlo, e che ci portarono a vedere Giovanna al Rogo. E quando alla fine, nella scena finale, mamma è tra le fiamme, che lì con gli occhi al cielo, noi ci abbiamo creduto, e pianti, urli, mamma, mamma, mi ricordo che ci trascinarono via dalla sala perché c'eravamo proprio esplosi in questi pianti disperati, pensando che la mamma bruciasse davvero al rogo, e allora è rimasto indimenticabile il ricordo, sì.
Ma che impressione avevi appunto vedendo tua madre? Era qualcuno che riconoscevi, o avevi un'impressione strana quando poi magari hai visto anche i film precedenti, quelli che aveva girato a Hollywood?
Guarda, c'è una differenza, infatti i film di Hollywood non la riconosco perché è talmente più giovane di come la conoscevo io, proprio una bambina, perché aveva 20 anni, 21, 22, insomma la carriera a Hollywood era entro i 30 anni, no? Così è venuta in Italia, aveva 35, 36 anni, quindi quando la vedo in quei film giovanissimi, certo la riconosco e tutto, ma la sento più distante. Quello che invece mi sconvolge è vederla nei film ancora adesso, se fanno la Sonata d'autunno o Golda Meir, quelli più recenti, come la ricordo io. Cioè, io mi ricordo bene la persona da 50 anni in poi, diciamo, quindi un pochino più proprio vissuta, non quella bellezza perfetta, no? Di quando era giovanissima, bellissima ancora com'era, però una donna più matura. E quando la vedo lì in quegli anni, allora sì, lì proprio mi sconvolge, faccio molta fatica ancora oggi a vederlo perché mi commuove molto, sì. Però la riconosco anche da giovane, perché come camminava, sempre di corsa, sempre svelta così, c'era il suo modo, quei movimenti, certi gesti, e li riconosco anche da giovane, mi riempiono di tenerezza.
Io ho avuto recentemente l'occasione di vedere un lavoro di tua madre, finalmente disponibile tra l'altro in DVD, che è la riduzione televisiva di Edda Gabler, che era stata filmata nel 62 dalla BBC, con tua madre naturalmente nel ruolo della protagonista, e con Michael Redgrave, Trevor Howard e Ralph Richardson. Appartiene ad un periodo che io amo particolarmente della carriera di tua madre, cioè gli anni 60, quindi dopo la stagione, appunto avevamo detto, dei grandi successi hollywoodiani, dopo la stagione dei capolavori girati con tuo padre. Sono anni in cui tua madre credo abbia scelto con molta attenzione, magari con un occhio meno attento se vuoi al successo commerciale di questi lavori, certo, perché avevano una raffinatezza un po' particolare, però sì, ha scelto con molta attenzione gli autori dei testi che portava, certo, in scena, per cui sì, Henry James, Zweig, Henrik Ibsen, Dürrenmatt, Turgenev, Cocteau. E ti ha mai parlato di questo aspetto appunto del suo lavoro, della qualità, di quanto teneva alla qualità del suo lavoro?
No, non me ne ha mai parlato, perché era proprio parte della sua personalità. Anch'io, è una di quelle cose che avrei voluto chiederle, mamma, in fondo eravamo ancora forse troppo giovani per chiederci queste cose, ma adesso avrei tante domande sia da rivolgere sia a mamma che a papà, perché anch'io ci ho pensato, ed è vero che sono scelte interessantissime e si vede fatte con attenzione, perché come dice appunto, non necessariamente i successi commerciali, che poi lo erano perché era talmente amata, e queste produzioni, ecco, semplicemente mettendo il cast della Edda Gabler, attori straordinari, avevano sempre un enorme successo, però come lei abbia fatto queste scelte. Mamma non parlava mai del suo lavoro, in questo era molto simile a papà, e poi non elaborava mai sui suoi personaggi. Riflettendo degli anni ho pensato che forse questa è proprio la natura del vero attore, perché se si riflette troppo e si fa la critica e l'analisi del testo, si è un critico oppure un regista, non un attore. L'attore in qualche modo si fa plasmare dal regista e dal testo, e forse è parte proprio della natura del vero attore. Mi sono detta dopo, anche ho cercato nello stesso libro che mamma ha scritto sulla sua vita, Edda Gabler per esempio, un personaggio che mi ha sempre anche a me affascinato perché poi è pieno di contraddizioni, e quando l'ho riletto da grande poi sono andata a vedere se mamma aveva scritto nulla sul libro parlando come lei lo vedeva, e non c'è una parola, parla della produzione, come era stato messo insieme, tutte le cose intorno, ma del personaggio nulla. Eppure lo so che lei lo viveva profondamente. Mi ricordo che prima di andare a teatro lei doveva andare nel camerino, rimanere sola per un paio d'ore, nessuno poteva entrare, nessuno poteva chiamarla al telefono, lei doveva assolutamente concentrarsi, entrare nel personaggio, quindi c'era tutto un processo complesso, ma che non ho mai poi però tradotto in parole. È interessante in fondo come aspetto, anche in sé questo.
E io, quando grazie a te ho visitato l'archivio appunto di tua madre, la Wesleyan University, avevo guardato alcuni dei copioni appunto da lei utilizzati, e mi aveva colpito il fatto che non fossero assolutamente arricchiti da annotazioni o sottolineature o nessun tipo appunto di d'aiuto, quasi, quasi come se non ci fosse nessun altro modo di dire quelle battute, sì, se non sì, quello
sì,
che...
Sì, è strano, però forse appunto, credo che proprio è una cosa che si basa, che poi in fondo è vero anche conoscendo mia mamma, che è una persona estremamente intuitiva anche nella sua forma di intelligenza. Per esempio, mentre mi dici questo, mi ricordo come lei descrive, infatti questo lo descrive anche nel suo libro, quando il lavoro con papà, i film che fece con papà, che lei non aveva mai ben capito quei personaggi, papà e mamma erano talmente diversi, e forse fino in fondo mamma, cioè in fondo sono storie che la riguardano anche, c'è sempre la straniera che si trova in un mondo non suo, e c'è molto di mamma, dello smarrimento anche, no? Di trovarsi in fondo una cultura che non è la propria, e come questo in qualche modo ci fa sentire persi, ma in qualche modo anche ci arricchisce. E lei diceva che in questo suo smarrimento quello che la guidava era di guardare gli occhi di papà, e diceva sempre a papà di mettersi accanto alla macchina da presa, e mamma lo guardava e vedeva dallo sguardo di papà come lui sussurrava le battute a sua volta, guardandola in qualche modo, dandogli in quella maniera il significato che voleva dare a quelle parole, che quello già bastava per lei dargli una direzione. E questo è proprio tutto completamente al di là delle parole, solo intuizione, guardare negli occhi un altro e capire, io non ne sarei capace. E però ho trovato molto importante per descrivere, credo, il modo in cui lei entrava nel ruolo, no? E capiva cosa il regista voleva da lei.
Tu adesso hai parlato di questi personaggi che ha girato appunto con tuo padre, di questo ruolo di donna straniera in un mondo che non le appartiene. Noi prima avevamo citato Ibsen. Io ho sempre pensato che un'occasione perduta per tua madre, non so se le sia mai stato effettivamente proposto, però credo che sarebbe stata un'interprete ideale per un altro testo di Ibsen, che è La donna del mare. Forse perché, poi tra l'altro tua madre ho l'impressione che abbia sempre un po' vissuto al mare, da Stoccolma a Santa Monica, a Santa Marinella.
Assolutamente, il mare era sempre stato, è vero, anzi ha voluto che le sue ceneri fossero così, abbiamo avuto quest'ultima cerimonia, le sue ceneri sono state messe nel mare della Svezia, lì dell'isola dove lei andava,
da Nolmen.
L'isola che aveva tanto amato, questa commovente cerimonia, perché così nel mare lei sentiva questa consolazione di essere unita al tutto. Ed è vero, La donna del mare in qualche modo, non so se le è stato mai proposto, non lo so, o non so se mamma l'ha mai proposto, non ne ho mai sentito parlare, però hai ragione, è vero, sarebbe stato un ruolo ideale.
Parlando di Svezia, naturalmente non possiamo non ricordare la recente scomparsa, tra l'altro, di Ingmar Bergman, e che ha girato con tua madre uno dei film più belli della sua carriera, cioè Sinfonia d'autunno, Sonata d'autunno sarebbe più corretto dire. Tu eri sul set di quel film?
Io andai perché erano quegli anni in cui tutti eravamo pazzi di Ingmar Bergman e vedevamo quei lunghissimi suoi film con passione totale, quindi quando mamma decise di fare il film ho detto devo venire, e andai. in Norvegia era autunno, mi ricordo bellissimo, queste esplosioni di colori, le giornate luminosissime, e fu molto commovente vedere come girava Bergman con questa troupe minuscola, dove tutti si conoscevano perfettamente, dove bastava proprio mezza parola per capirsi al volo, tutti sussurravano, parlavano pianissimo, e c'era una sorta di intimità che mi ha molto molto colpito. Però era anche quello che è anche divertente, anche il contrasto che c'è stato tra mamma e Bergman, perché di tanto in tanto mamma si ribellava, cioè, non trovava giuste delle battute, diceva che non le sembravano logiche, non voglio dire questa frase, e Bergman non era abituato a questo tipo di ribellioni, e rimaneva sbalordito. Però poi su questo nacque una grande amicizia tra loro, perché credo che, ecco, lì hanno discusso per esempio molto sul testo, il fatto che mamma tanto in tanto non era d'accordo su certe battute, spiegava in che modo lei vedeva il personaggio, in che modo lo vedeva lui, e che tra l'altro era un tema che apparteneva alla vita di tutti e due, perché il contrasto di una persona che ha un grande successo pubblico e il contrasto alla vita privata, quindi loro hanno avuto figli e lo devono aver sentito a loro modo tutti e due questo problema in modo diverso. Quindi credo che, e io penso sempre, so che questo filmato esiste perché Bergman faceva sempre il film del film, c'era sempre qualcuno che girava, lui che girava, e spero che vengano messi in circolazione adesso dopo la sua morte, perché sarebbero documenti interessantissimi da vedere, proprio a vedere come nasce questo processo creativo e come nato tra due persone straordinarie come loro. Però io credo che crearono veramente un rapporto di grande amicizia, di grande intimità anche con Liv Ullmann, che mamma ha adorato, proprio diceva la sento come una figlia, la sento proprio con la stessa lunghezza d'onda, e credo che fu per mamma un'esperienza straordinaria. Lei aveva d'altra parte sempre voluto lavorare con Bergman, e ha dovuto aspettare parecchi anni finché finalmente gliel'ha chiesto, ed è stata felicissima di quel film.
Sì. Tua madre, io so che aveva una passione, oltre che per il suo lavoro, naturalmente, anche per i compleanni, è vero? Amava.
Sì, tutte le cose, i Natali, i compleanni, tutto quello che erano le celebrazioni, una cosa molto svedese, che però è bella, perché allora ci sono dei momenti che sono importanti, vanno celebrati, la famiglia, si fanno cose. Compleanno era una cosa vitale, bisognava preparare tutti i regali segreti, sorpresine, amici che venivano a fare le sorprese. Il compleanno di 50 anni fu una delle cose più straordinarie, eravamo sull'isola in Svezia e Lars, suo marito, invitò tutti gli amici più importanti della vita di mamma. Lei non sapeva nulla e a uno arrivavano queste barche, ma chi è? E c'era Kay Brown, Erin Selznick, tutte le persone che sono state parte della sua vita. Fu così bello, così emozionante, non sono mai riuscita a fare un compleanno così sbalorditivo come queste erano proprio delle rappresentazioni meravigliose, anche Lars aveva un grande talento in questo, e abbiamo, sì è vero, quelli sono stati dei momenti indimenticabili, lì metteva tutta la sua attenzione. Ma molto una cosa svedese, sì, infatti si vede, ecco, Fanny Alexander, no? Nei film di Bergman, sì. Si vedono quelle lunghissime eventi familiari intorno così a queste celebrazioni che portano insieme la famiglia, e però sono importanti, mi sono resa conto quando mamma non c'era più come questa radice è andata via, anche noi fratelli ci siamo un po' dispersi e come mi manca, comunque cerchiamo sempre di farlo, il Natale soprattutto è sempre svedese a casa di nostra sorella Pia, cantiamo, balliamo, facciamo tutte le cose che mamma ci ha insegnato.
Che cosa ricordi, così come, se vuoi, come insegnamento o con maggiore tenerezza, ecco, di tua madre, qualche cosa che ti è rimasto?
Ma tanto mi è rimasto, mia mamma era molto tenera, proprio una persona molto autentica, e anzi quello che veramente crescendo mi rendo conto sempre di più, anche con tutto il successo e l'attenzione, come è rimasta con i piedi per terra, come dire, mai, senza mai un atteggiamento di divismo, mai presunzione, mai trattare gli altri guardandoli dall'alto e basso, questo devo dire anche mio padre, ed è stato un insegnamento proprio fondamentale. Mi rendo conto quanto la vanità, il narcisismo sia purtroppo una grande malattia nella nostra società, perché c'è per il protagonismo, le cose, mai, loro due hanno sempre fatto il loro lavoro senza nessuna, come se fosse una cosa qualunque, era la loro passione, l'hanno fatto con grande serietà, con grande dedizione, ma mai senza un atteggiamento così falso, eccessivo, e questo credo sia un grande insegnamento. Mamma è sempre rimasta una persona molto semplice, molto Infatti io devo dire, se gli altri non mi chiedessero, mi parlassero di lei, non la penso mai la diva, la penso la mamma qualunque, perché lei si comportava da mamma qualunque, ed era molto, molto tenera, molto spiritosa anche, era buffa, 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 un straordinario sense of humor che forse non ci si rende sempre conto, perché spesso aveva questi ruoli drammatici, ma era buffa, anche papà, avevano tutti e due un sense of humor diverso, ma erano, io mi ricordo con loro, maggior parte del tempo ridevamo, erano proprio molto simpatici, sì. È stata una gioia averli come genitori.
Tra loro due, tra l'altro, è rimasta anche una forte amicizia, anche moltissima, quando ormai non vivevano più insieme.
Sì, molto, molto rispetto. Devo dire, in questo però anche è stata molto la bontà di mamma, per esempio fecero grandi liti quando si sono divorziati per avere noi figli, poi papà si impuntò perché all'inizio vivevamo con mamma a Parigi, poi papà a tutti i costi ci volle a Roma per poi lasciarci perché si era risposato e non tenerci nella stessa casa, quindi era assurdo averci a Roma, però mamma cedette pur di non litigare, in qualche modo papà ha sempre apprezzato questo di mamma e sono rimasti molto amici negli anni, e questo è bello, importante per i figli non vedere dei genitori che si odiano, ma papà ha sempre adorato mamma e mamma ha sempre adorato papà, infatti mi ricordo quando papà morì fu un trauma per noi, mamma stava lavorando in Inghilterra, siamo andati da lei, ci portò al mare, infatti c'è il mare, mi ricordo che ci portò, non sapeva cosa fare per consolarci, ha detto vi porto al mare, e poi ci siamo seduti sulla spiaggia, abbiamo guardato il mare, il tramonto così in silenzio, e aveva ragione, che altro si può fare per ricordarlo, e sì, sempre legati da un grande affetto, grande grande affetto, e lo capiva, mamma lo capiva, capiva il suo modo di guardare la vita, anche se erano così diversi, e questo sì. Trovo straordinario per una persona che in fondo così anglosassone di cultura, capire papà che era così profondamente italiano, anche nel suo senso fiume, ma c'era un'intesa straordinaria, sì. No? Mamma era molto... E aveva questa intelligenza intuitiva e incredibile. Sì.
Credo tra l'altro che artisticamente li unisse molto anche un senso del bello molto simile tra loro due. Io ho sempre pensato che sia per tuo padre che per tua madre la bellezza fosse in qualche modo legata alla semplicità, alla sincerità, all'utilità. E questo li ho trovati sempre incredibilmente vicini.
È vero, proprio qualcosa di francescano in questo senso qui, no? Come papà amava Francesco. In qualche modo, ecco, mamma non avrebbe detto Francesco perché magari non avrebbe elaborato così, però era la stessa cosa, perché questa sorta di semplicità e anche il loro apprezzare le persone o le cose della vita erano sempre le cose vere. Io non ho mai sentito nulla di artificiale in loro, di eccessivo, di... Mamma è sempre stata una persona di una semplicità straordinaria e ci vuole una gran forza per essere così, però anche forse il vero talento, no? Che avevano la vera forma di intelligenza, di talento, non hanno bisogno di dimostrare di più. E in questo sono sempre rimasto, un rispetto per tutti, sempre, anche le persone più semplici che hanno fatto parte della nostra vita, che sono stati loro, ognuno, e in questo è stato un grande insegnamento, sì, sì.
Infine, io ricordo sempre con molta commozione quello che mi sembra essere più autenticamente il finale dell'autobiografia di tua madre, quella che appunto anche tu citavi poco prima, e forse qualche pagina prima, cioè la scena in cui lei è nel paro di scena, parlando di un'attrice quasi naturale, ma insomma quando lei racconta di essere rimasta nel teatro ormai vuoto mentre i macchinisti stavano smontando le scenografie di Le acque della luna, Waters of the Moon, la commedia che stava appunto recitando a Londra, era l'ultima rappresentazione, sarebbe stata anche l'ultimo lavoro che avrebbe potuto interpretare in teatro, e lei probabilmente ne era anche consapevole.
Stava male, ormai lo sapeva in qualche modo, certo, certo. Lo sai, ha avuto sempre un grande coraggio perché fece questo, poi fece Golda Meir 6 mesi prima di morire,
sì.
Con un braccio gonfissimo perché aveva avuto l'operazione al seno per il cancro, poi le creò un problema di circolazione, aveva questo braccio gigantesco che gonfio, dei dolori tremendi, e se infatti uno nota attentamente, lei ha sempre delle maniche molto lunghe che le coprono il braccio, anche parte della mano, per non far vedere che era così gonfia, però lavorò, insomma è straordinario, penso, io lo so, era ridotta, poverina, pelle e ossa, con questo braccio così che si trascinava dietro, eppure fino a 6 mesi prima di morire mamma ha lavorato con una passione, ha fatto quella parte con totale dedizione, trasporto, insomma veramente l'entusiasmo di sempre si vede perché è bravissima, e credo veramente il lavoro è stata la sua vita, è stata la cosa principale della sua vita, lei l'ha sempre detto ed è vero, e in qualche modo, cioè, sono come i cavalli da circo, a quello che non sanno fare col pennacchio, vanno in giro intorno al circo, non sanno, anche da vecchietti continueranno in eterno a fare la cosa, e sono un cavallo da circo. È vero, ce l'aveva proprio nel sangue, fin da piccina, quando suo papà gli faceva le fotografie, che era fotografo, sì. Lei non c'è fotografia che non ha la pipa del papà in bocca, il cappello del papà, le scarpone, il capo. Recita sempre la parte di qualcosa, qualcuno, no? Era proprio parte di lei, fa interpretare un personaggio. Mm. E così è stata fino alla fine, sì. Però è molto malinconica questa scena così, lo so che soprattutto il teatro è stato dove lei si è sentita più realizzata come attrice, naturalmente, più del cinema, e ha adorato il teatro, e devo dire era così grata, perché a Londra, dove ha vissuto gli ultimi anni, teatro certo straordinario, e ha potuto farne tantissimo, sempre con grande amore e successo da parte del pubblico, è stata per lei una grande soddisfazione, voglio dire, per un'attrice che invecchia, il cinema generalmente, no, allontana le attrici di una certa età, ma in teatro ma ha sempre potuto anche fare delle parti più giovani, eccetera, e ha continuato a lavorare fino alla fine, e moltissimo a Londra, infatti è rimasta sempre la sua città preferita, quella, ma credo per questo, per il teatro.
Ingrid, io ti ringrazio moltissimo per questa nostra conversazione, per aver diviso con noi questi ricordi anche così personali, no? E questo ritratto così bello e sfaccettato appunto di tua madre, di cui tutti conoscono la carriera, ma forse meno appunto la realtà della donna, ecco.
E sono contenta comunque, che fa sempre piacere pensare, così vedere che è sempre ricordata con tanto affetto. È veramente una grande gioia per noi figli. Grazie.
Grazie a te, Ingrid.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Con questo chiudiamo allora il nostro programma odierno. Io vi do appuntamento a sabato prossimo, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.